Buonasera, ecco. Allora, questa sera siamo in Proverbi 25. Preghiamo di nuovo. Signore, grazie. Grazie per la pioggia che annaffia la terra, Signore, come la Tua parola annaffia la nostra anima, Signore. E porta il suo frutto nel tempo opportuno, Signore. Signore, prepari, Signore, Tu la nostra mente e il nostro cuore per ricevere il seme prezioso della Tua parola, Padre, che possa portare frutto e frutto abbondante in noi, Signore, che le persone possano vedere Gesù nella nostra vita. Benediscici questa sera, Signore. Fai che anche altri fratelli, Signore, faranno questo sforzo di uscire anche nella pioggia per studiare la Tua parola. Ma benedici chi è qui, Signore, sicuramente ci benedirà insieme, nel nome di Gesù. Amen. Anche questi sono proverbi di Salomone trascritti dai uomini di Ezechia, re di Giuda. Allora, Ezechia era un re che ha vissuto circa 270 anni dopo la morte di Salomone. E come lui era un re che seguiva Dio, che seguiva il Signore, che ha restaurato di nuovo l'adorazione in Israele, si suppone, gli studiosi, che quando lui ha restaurato l'adorazione nel Tempio, che lì, sai, spolverando tutta la roba, hanno trovato questi proverbi scritti da Salomone, e quindi i suoi uomini, i sacerdoti, i scribi, hanno poi riscritto per bene questi proverbi che poi vedremo più avanti. È anche possibile che il profeta Isaia, che ha profetizzato durante il regno di Ezechia, era anche una delle persone che ha trascritto. È possibile, non sappiamo, ma comunque Ezechia era vivo quando è stato trascritto questi proverbi. È la gloria di Dio nascondere una cosa, ma è la gloria dei re investigarla. E secondo me questo versetto anche collega molto con lo studio in Genesi, no? L'uomo non ha neanche grattato la superficie di capire le immensità di Dio. Amen. Siete d'accordo? Mi sembra che era Johannes Kepler, avete sentito di lui, era un famoso scienziato tedesco. Comunque, la maggior parte dei scienziati prima di Darwin erano credenti. Pascal, tanti dei più grandi scienziati nel mondo occidentale erano credenti e credevano letteralmente nella storia della creazione della Bibbia. E lui diceva che la scienza è scoprire i pensieri di Dio dopo di lui. Comprendete, no? La scienza è scavare e comprendere i misteri che Dio della sua creazione. E anche qui dice che la gloria di Dio è nascondere. E secondo me questo ha due aspetti, perché ha un aspetto nella parola di Dio, perché io sono credente da 28 anni adesso, e sapete, noi come uomini, per esempio, io sono fatto così: se ho fatto una strada una volta, poi mi annoia tutte le volte altro dopo che faccio quella strada, no? O magari faccio un sentiero in montagna, nelle Dolomite, scopro una valle, un posto, però poi voglio scoprire nuovi posti, nuove cose, cose che non sapevo prima di allora. E Dio sa che siamo fatti in questo modo. Lui ci ha creato. E perciò anche la parola di Dio, per uno che ha appena conosciuto il Signore, è semplice, perché la parola di Dio, tu leggi i paraboli di Gesù, no? Il seme, il seminatore, c'è storie di contadini, cose che qualunque persona, anche una persona inalfabeta, può capire. Storie semplicissime dell'umiltà, del ravvedimento. Però, per un credente che magari è tanti anni nella fede e sa quelle cose basilari, elementari, ci sono cose nella parola di Dio talmente profonde, e sono 28 anni che studio la parola di Dio, e ancora ogni volta, e dico veramente con tutta sincerità, ogni volta che io devo preparare un studio per questa chiesa, io imparo qualcosa di nuovo. Perché la parola di Dio è così multistrate, no? È così profondo, è così immenso. E quindi c'è la verità evidente nella parola di Dio. E poi ci sono altre cose che uno deve un po' avere più pazienza, deve avere più voglia di scavare e tirar fuori quelle gemme della parola di Dio. Quindi spiritualmente la gloria di Dio nasconde una cosa, è la gloria dei re. Cosa dice? Investigarla. Allora in Apocalisse cosa dice che Gesù ci ha fatto a Dio? Gesù ha fatto a noi due cose davanti a Dio. Sapete quali sono queste due cose? Apocalisse capitolo 1. Gesù ci ha fatti, no? Lui ci ha presi, ci ha dato dei titoli. Re e sacerdoti. È scritto che Dio ci ha fatto re e sacerdoti. Quindi non dobbiamo leggere questo come sì, il re Davide, il re Salomone, Dio nasconde e loro devono... No, noi. Noi siamo re e sacerdoti. Le sorelle sono principesse. E anche la scienza, no? Cioè, più l'uomo comprende del creato, più comprende che non capisce niente. Ho letto adesso, quando stavo facendo questo studio di Genesi, che adesso... con i elettromicroscopi hanno scoperto, perché era sempre un po' un mistero, le conchiglie, la loro forza, cioè per il loro peso, no? Perché conchiglie non sono molto pesanti, che hanno una forza incredibile. Cioè, avete mai cercato di spaccare, magari non quelli fine, però una conchiglia che ha anche un piccolo spessore, spaccarlo è quasi impossibile, a meno che non lo sbatti contro una pietra. Però è fortissimo. Adesso con questi microscopi, elettromicroscopi, hanno scoperto che la struttura della conchiglia è fatta di piccole tipo piatti. E sono costruiti tipo a angoli di 90 gradi, no? È tipo una struttura come una casa, la sua struttura. È microscopico, cioè a noi sembra liscio come un pezzo di vetro. Però guardando dentro hanno capito questa struttura così intricata, no? Così complicato anche. E infatti i scienziati adesso vogliono cercare di copiare questa cosa per fare del materiale leggero e ultra resistente, come anche voi sapete l'uomo già ha copiato tipo il nido delle api, no? Quei forme ottagonali che si usa in tantissime strutture, che è molto leggera e molto forte. Quindi è la gloria di Dio nascondere, è la nostra gloria di comprendere le cose di Dio. I cieli per la loro altezza, la terra per la sua profondità e il cuore del re sono imperscrutibili. Toglie le scorie dall'argento e ne uscirà un vaso per l'orafo. Toglie l'empio dalla presenza del re e il suo trono sarà reso stabile nella giustizia. Come si fa a togliere le scorie dall'argento? Voi sapete? Mette sotto fuoco. E il fuoco fa separare quello che non è buono, impurità, da quello che è puro. Anche in Malachia è scritto che il Messia verrà e purificherà i figli di Levi col fuoco purificato come oro purificato 7 volte. A noi tante volte non ci piace il fuoco, che Dio alza la fiamma sotto di noi. Però Pietro disse... rallegratevi, perché la vostra fede viene purificata attraverso il fuoco. Dobbiamo gioire anche nella sofferenza e nella difficoltà, perché quelle cose ci renderanno più come Gesù. Non esaltare nella presenza del re e non metterti al posto dei grandi uomini, perché è meglio che si dica sali quassù piuttosto che essere abbassato davanti ai principi che i tuoi occhi hanno visto. Vi è mai capitato di magari sedere in un posto, magari per qualcun altro ti ha detto, sì, mettiti qua. E poi magari uno più grande di loro arriva, no, no, il tuo posto non è qua, vai di là. Vi è capitato mai una cosa del genere? A me è capitato una volta. Non che io andavo avanti, qualcuno mi ha detto, tu devi sederti qua. E mi ero seduto là. Poi dopo è arrivato qualcuno e ha detto, no, no, scusa, questo è riservato per un'altra persona, il tuo posto è di là. Mi sono sentito malissimo, sai com'è. E anche Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 14, anche in questo studio di Proverbi sto scoprendo quante verità in Proverbi vengono fuori nel Nuovo Testamento. Cioè, ho letto Proverbi tante volte, ma prima di fare questo studio non avevo sinceramente approfondito come adesso, che quante verità che sono state rivelate a Salomone per lo Spirito Santo poi sono verità nel Nuovo Testamento, cioè fondamentale. E anche qui in Luca, capitolo 14, il Signore racconta una parabola che è quasi uguale a questo proverbio in Luca 14, versetto 7. Ora, notando come essi sceglievano i primi posti a tavola, propose ai invitati questa parabola dicendo: quindi Gesù era a questa festa, i farisei non volevano i luoghi davanti dove tutti li vedevano, volevano i posti migliori. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché quel tale potrebbe aver invitato un altro più importante di te. E a chi ha invitato te e a lui non venga a dirti: cedi il posto a questi. E allora tu, pieno di vergogna, non vada ad occupare l'ultimo posto. Ma quando sei invitato, vai a metterti all'ultimo posto, affinché vedendo chi ti ha invitato ti dica: amico, sale più su. Allora ne avrai onore davanti a coloro che sono a tavola con te. Per chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Una cosa completamente contraria al pensiero di questo mondo. Il mondo dice: dare sgommettate, parlare male dei colleghi, cerca di salire calpestando gli altri, di metterti davanti. Ma Gesù ha detto: nel regno di Dio non sarà così. Il più grande fra di voi sarà il più grande servo fra di voi. Prendi l'ultimo posto, prendi il lavoro più umile nell'opera di Dio, e vedrai che poi il Signore dirà: vieni qui avanti, voglio metterti più, perché tu sei un servo, voglio metterti più in mostra, voglio metterti in un posto di onore. Invece, che vergogna, noi cerchiamo di innalzare noi stessi, e il Signore dice: ma chi credi di essere? vai indietro, non esaltarti alla presenza del Re, e non metterti al posto dei grandi uomini. Non è terribile al lavoro quando arriva il capo, il proprietario, e alcuni sai: oh, subito! No, tutti abbiamo visto questa cosa. Spero che nessuno di noi l'ha mai fatto. Perché la parola di Dio dice: fare ogni cosa come il Signore. Quindi anche nell'ambiente del lavoro, noi dobbiamo lavorare bene. Dobbiamo fare il nostro lavoro sodo, bene, anche quando il padrone non c'è, perché il padrone in cielo c'è sempre. E Paolo dice in Efesini che il Signore che vede ti ricompenserà. Cioè Dio ti ricompenserà anche se tu fai il tuo lavoro in fabbrica e lo fai bene. Per Dio è una cosa gradita. Invece tante volte c'è quelle che arriva il padrone subito. A me è capitato quando lavoravo nella segheria, è girato l'angolo il proprietario della segheria, e questo ragazzo che lavorava con me ha preso proprio la scopa delle mie mani, proprio staccato dalle mie mani, e ha cominciato a spazzare: dai, dai Craig, dai, mettiti al lavoro. Io ero lì senza la scopa, ma comunque il padrone non era stupido. Infatti dopo poco tempo io ero fatto capo squadra, e quell'altro che era qualche anno prima di me in quella ditta era mio subordinato, no? Io davo ordine a lui. Non muovere cause troppo in fretta, perché alla fine tu non sappia cosa fare. Quando il tuo prossimo ti avrà svergognato, discuti la tua causa contro il prossimo, ma non rivelare il segreto di un altro, affinché chi ti ascolta non getti discredito su di te e la tua reputazione venga per sempre macchiata. Quindi anche questo è un saggio consiglio: non andare in tribunale troppo veloce, o anche non metterti a litigare con le persone troppe volte, perché io ho visto nella mia quasi 50 anni in vita Magari uno potrebbe dirmi, Andrea ha detto questo di te, no? E se io mi agisco su, cosa mi hai detto? Tu, Andrea, ti do! No? Ahimè, aspetta, calmo. Magari una volta io ero frettoloso, no, di andare lì, fare storia. Invece adesso ho imparato dal Signore di essere più calmo, di pesare le cose, pesare i spiriti, di pregare e chiedere, Signore, com'è questa storia? E poi magari andare, anche se Andrea non ha mai detto niente contro di me, lo uso come un esempio, magari andare da quella persona e dire, sai, ho sentito questo in giro, con calma, con tranquillità. Una parola detta al tempo giusto è come dei pomi d'oro su un vasoio di argento. E anche qui, di nuovo in Proverbi, parla delle nostre parole. Le nostre parole sono pomi d'oro o sono spine nel fianco, no? Anche Paolo in Efesini dice, dite quello che porta edificazione all'uditore, che porta grazia. E abbiamo visto nei altri studi, con la parola grazia è la stessa parola dono. Cioè noi con le nostre parole possiamo dare un dono spirituale. E anche i doni dello Spirito Santo, abbiamo la parola profetica, abbiamo la parola di conoscenza, la parola di sapienza. Doni soprannaturali, però che hanno a che fare con le parole. Sono doni parlate. Non è come il dono di guarigione, che Dio in modo soprannaturale guarisce il corpo di qualcuno, o miracoli, o dono di fede. Magari il dono di fede va dentro di te e si vede il frutto fuori del dono di fede, ma le parole, i doni parlate, profezia, parole di saggezza, parole di conoscenza, quando Dio ti rivela una cosa che non è conosciuta a nessuno, è una conoscenza che nessun uomo sa, ma lo Spirito Santo sa. E quanto è bello quella parola nel momento giusto, quel dono dello Spirito Santo. Tante volte, fratelli, lo Spirito Santo vuole muovere attraverso di noi, e magari lo Spirito Santo lancia nel nostro cervello un pensiero. E io ho visto tante volte che io poi non sto attento. E magari penso, ma forse dovrei dire, ma no, forse è un mio pensiero, e poi vado, no? Poi magari dopo vedo che accade quello che mi era venuto in mente. Perché lo Spirito Santo vuole manifestare questi doni nella nostra vita ogni giorno. Tutti i giorni, vuole che noi sperimentiamo la sua mano soprannaturale. E dobbiamo essere sensibili e con maturità cominciare a comprendere, lo Spirito Santo mi ha messo col pensiero in testa, con la parola. Io non capisco neanche cosa vuol dire, ma fratello, sai, stavo pregando per te e mi è venuta questa parola, mi è venuto questo versetto. Se non ci buttiamo per fede, non vedremo la manifestazione del dono dello Spirito Santo. E anche qui Salomone che dice, quella parola detta al tempo giusto, quindi guidato dallo Spirito Santo, è come oro. Poi, per un orecchio ubbidiente, un saggio che rimprovera, è come un orecchino di oro, un ornamento di oro fino. Per uno che ha orecchi ubbidiente, un saggio che rimprovera. Quanti di noi ci piace essere rimproverato? Nessuno piace. Nessuno piace, neanche a me piace essere rimproverato. Però, fratelli, questo è veramente una prova del 9, si dice? E veramente fa vedere, quando noi veniamo rimproverati, veramente si vede cosa c'è dentro di noi. No, perché tante persone tu li riprendi, magari sono permalosi, sono orgogliosi, magari 2 secondi prima erano dolci come la camomilla, no? Poi tu dici, crea! No? Ma come? 2 secondi prima così dolce e adesso scateni. Cioè, vedi, veramente, perché tante volte siamo bravi a sembrare dolce e tranquillo, ma quando siamo ripresi è dove tu vedi veramente di che stoffa spiritualmente siamo fatti. E penso che ognuno di noi, anche se uno ci riprende, dovremmo almeno pregare su quella cosa e metterci davanti al cospetto di Dio e dire: Signore, è vero questo? Forse devo cambiare. E qui Salomone dice che su un orecchio ubbidiente, c'è uno che veramente vuole ubbidire Dio, anche la riprensione è come una cosa buona. Grazie. Mi ricordo una volta, eravamo a casa mia tanti anni fa, quando abbiamo appena comprato la casa, quindi sarà 8 anni fa, e eravamo 3-4 fratelli della chiesa di qua, e parlavamo di un altro fratello in un'altra chiesa. Non è che sparlavamo, però sai, le chiacchiere di quello che accade in altre chiese qua e là, e c'era un fratello lì in mezzo a noi, e lui, quando noi parlavamo, lui ha citato un passo di Proverbi: nell'abbondanza delle parole il peccato non manca. Cioè, mi ha pizzicato quello, no? Confesso. Quando lui ha detto questa parola del Signore, sai, subito, cioè, l'atteggiamento umano era: ma tu chi sei? Però non ha detto questo, però l'ho pensato. Però dopo che ho riflettuto qualche secondo su questo, ho detto: grazie fratello, grazie che hai detto quello, perché ci hai fermato di peccare ancora. Un messaggero fedele è per quelli che lo mandano come il fresco della neve al tempo della mietitura, perché egli rinfresca l'anima del suo padrone. Pochi di noi, penso che nessuno di noi è contadino, qualcuno ha mai fatto una raccolta, una mietitura? Silvana, le patate. Io una volta ho raccolto olive con mio suocero sotto il sole siciliano che ti bruciava la testa. È un po' strano questo versetto, no? Perché dice, e voi sapete Israele com'è, no? Non è Nord Italia, è Medio Oriente, è caldissimo. Secondo voi può nevicare in estate? Penso di no. Infatti io, leggendo questo passo, ho detto: ma cosa vuol dire questa neve fresca al tempo della mietitura? E poi ho letto un commentario e mi è venuto anche in mente una cosa che mi è capitato quando ero un ragazzo. Quando ero bambino, 12-13 anni, mio padre aveva un aereo, un piccolo aereo, un Cessna, e ogni estate noi andavamo in Canada a pescare. E questo posto dove andavamo a pescare era proprio nella British Columbia, cioè tipo metà fra Stati Uniti e Alaska. Sperdutissimo, non c'era la corrente elettrica, c'era appena una strada di terra, ci voleva un fuoristrada per arrivare lì, e c'era una piccola pista, e noi andavamo lì ogni estate. C'era questo campo e base, e poi tu prendevi un jeep con un motore e andavi a questi laghi, e c'erano delle barche, e avevi la baita tutto per conto tuo, tutto il lago per te. E mi ricordo un giorno eravamo a questo campo e base, e questo uomo che dirigeva questo tipo campeggio di cacciatore, di pescatore, diceva a me: vieni con me, andiamo a prendere il ghiaccio. E io ho detto: il ghiaccio? Era estate, era 30 gradi. Dove vai a prendere il ghiaccio? E quindi l'ho seguito, e sul fianco della collina avevano scavato dentro la collina, avevano messo tipo una scatola con i tronchi dei alberi, e lì c'era questo grande mucchio di segatura. Sotto la segatura, in pieno estate, il tempo della raccolta, c'erano questi blocchi di ghiaccio che questo uomo in inverno andava sul lago con la motosega, tagliava questi blocchi di ghiaccio, li depositava, riempiva questo tipo buco nella terra, e poi copriva tipo con mezzo metro di segatura, e quel ghiaccio durava per tutta l'estate, e lui usava per mettere in suo frigo box per tenere le sue birre fresche. E quando leggevo questo commentario, lui diceva che anche in Israele in antichità usavano lo stesso metodo. Quando nevicava in montagna, loro ammucchiavano, schiacciavano questa neve in buchi, lo coprivano, e quindi quando erano lì nei campi a raccogliere la mietitura, mandavano qualcuno là a scavare fuori, tirare fuori quella neve, e tipo avevano delle bevande fresche, e poi con la neve fresca magari sul volto ti rinfrescava. E ho detto, adesso capisco cosa dice questo passo. È così un messaggero fedele, uno che porta fedelmente il messaggio di Dio. Chi si vanta falsamente di aver fatto un dono è come nuvole e vento senza pioggia. Questo ci viene in mente subito la storia in Atti 5 di Anania e Safira, no? Vantavano davanti alla chiesa: noi abbiamo venduto quel terreno per comprare un nuovo locale per la chiesa, abbiamo dato tutto per Dio. E Pietro disse: perché menti allo Spirito Santo? Non era tuo prima di fare quello che volevi? Dio odia l'ipocrisia, quando siamo qualcosa che non siamo veramente. E anche chi vanta di io ho dato questo, io ho fatto questo, con la pazienza si persuade un principe, e con la lingua dolce spezza le ossa. Questo è un po' il mio versetto tema con il comune di Montebelluna. Io andrò lì al comune ad scocciarli finché loro ci daranno un terreno. Amen. Si stancheranno prima o poi di me. No? Basta, diamolo un terreno così ci lascia in pace. Come quel vedova, no? Che insisteva. E chi lo sa, anche l'altro giorno parlavo, ma anche questa cosa che è accaduta qui non sarà una cosa che spinga, che Dio usa per spingere, per aprire una porta anche per noi in questo. Ma comunque l'insistenza, anche il Signore ha insegnato questo con la parabola della, con la vedova, col giudice ingiusto, no, che lei, anche se lui essendo malvagio risponderà alla sua preghiera. Ricordate come finisce quella storia? Lui dice, non essendo, anche essendo un giudice malvagio, lui risponderà a quella vedova unicamente per la sua insistenza. E poi lui disse, quanto di più il Padre Celeste risponderà a coloro che gridano a lui giorno e notte. Papà vuole che noi, papà, giorno e notte, papà, un risveglio in questa terra, nei nostri tempi. Vogliamo vedere la tua gloria. Se trovi del miele, mangiane quanto ti basta, perché non ti rimpizzi per poi vomitarlo. Alla romana, no? Quindi non esagerare. Metti di rado il piede in casa del tuo vicino, perché non si stanca di te fino a odiarti. In America abbiamo detto che è quasi uguale a questo, dice non consumare il tuo benvenuto. L'uomo che dipone il falso contro il suo prossimo è come una mazza, una spada e una freccia acuta. Quindi un distruttore. Uno che mente, uno che racconta falsità. La fiducia in un uomo sleale nel giorno dell'avversità è come un dente rotto e un piede slogato. Mi sembra abbiamo già visto questo passo guardando un altro dei proverbi. Questo può essere tradotto anche la fiducia in un uomo infedele. Un dente rotto, un piede slogato, sicuramente due delle cose più spiacevoli nella vita. E così anche per noi quando mettiamo fiducia in una persona infedele, che non mantiene la parola, che non porta avanti un compito. Chi canta canzone e un cuore afflitto è come sì, chi si toglie il vestito in un giorno di freddo è come l'aceto sulla soda. In Romani capitolo 12, Romani 12 versetto 15, E questo è molto bello, che ho scoperto anche questa sera, che Proverbi 25:20 è collegato con Romani 12:15 e Proverbi 25:21 e 22 poi sono i versetti in Romani che Paolo cita che seguono. Comunque Romani 12:15 dice: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Quindi se un fratello sta male, non andare lì, no? Cantare sole mio. Se uno piange, piange con loro. Secondo me dobbiamo, anche in Ecclesiaste, Salomone dice c'è un tempo per ogni cosa, no? Un tempo di piangere, un tempo di gioire. E a volte vedo credenti, magari un fratello sta soffrendo, e hanno sempre, dai gloria a Dio, cioè hanno queste risposte così, battute evangeliche quasi, no? Ma se sta male, piange con lui. Cerca di identificarti con la sua sofferenza. Magari il Signore ti dirà di incoraggiarlo e dirgli di dare gloria a Dio, però comprendete cosa voglio dire? A volte abbiamo queste battute spirituali che poi sono carnali alla fine, sono umane. Dobbiamo piangere con chi piange. E poi il prossimo versetto dice: se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli acqua da bere, perché così accumulerai carboni ardenti sul suo capo e l'Eterno ti ricompenserà. Non sono versetti facili a capire, no? Il Signore dice: dai da mangiare il tuo nemico se ha fame, se ha sete da bere, così accumulerai carboni ardenti sul suo capo e l'Eterno ti ricompenserà. E Paolo cita questo proverbio in Romani 12, versetto 17: non rendete alcun male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Quindi noi come credenti dobbiamo cercare di essere in pace con tutti, non credenti e credenti, in quanto riguarda noi, perché sappiamo che a volte non è possibile sempre se l'altra parte non è disponibile a fare la pace. Però per quanto riguarda noi davanti a Dio, noi dobbiamo fare tutto per fare la pace. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Allora ci sono due opinioni su questi passi, cosa vuol dire? Voi adesso pensate qual è la vostra interpretazione. Uno è che tu fai bene anche se il tuo nemico ti fa male, ti perseguita, tu lo fai del bene e vedrai che Dio giudicherà questa persona. Cioè Dio verserà carbone letteralmente come giudizio sul suo capo. C'è un altro pensiero, perché voi sapete nel mondo antico il fuoco era una cosa molto preziosa. Non c'erano fiammiferi, non c'erano accendini. Sapete come facevano il fuoco anticamente? No? O strofonavano, o con l'arca giravano un pezzo di legno avanti e indietro velocemente, avete visto, no? E io, come ho fatto il Boy Scout in America, e uno dei nostri compiti era fare fuoco così, e vi dico che è veramente una sudata a fare un fuoco così. E quindi anticamente loro cercavano sempre di tenere un fuoco acceso in casa tutto l'anno, almeno un pochettino, qualche carbone, in modo che uno non doveva di nuovo fare tutta quella fatica per fare di nuovo il fuoco. E si usava anche nel mondo antico che se magari tu andavi via in viaggio e tornavi e quindi il tuo fuoco era spento, il tuo vicino di casa, che era amico, ti dava dei carboni dentro una ciotola di terracotta. E voi sapete come anche oggi in Asia la gente portano le cose sulla testa, no? Fanno tipo una ciambella di stoffa e mettono quella cosa sulla testa, e quindi alcuni suppongono che parla come se tu fai bene il tuo nemico e come tu lo tratti come un amico, e quindi vinci il male con il bene, converti la sua anima con le tue buone opere. Quindi scegliete voi quale interpretazione è giusto. Mi piace la seconda. La tramonte porta la pioggia, e la lingua che calunnia di nascosto rende un volto indignato. E secondo me, anche quando uno che calunnia di nascosto indietro le spalle rende il volto di Dio indignato. È meglio abitare sull'angolo di un tetto che in una casa condivisa con una moglie litigiosa. Io mi ricordo una volta ho conosciuto una coppia che la moglie... Io penso che tutte le mogli a volte possono essere un po' petulante, no? O meno. Però mi ricordo questa coppia, quel povero fratello, sua moglie sempre, tutti i giorni, la mattina, la... perché vai così? E io provavo pietà per quel fratello. Dice, mamma mia, poverino. Cioè, tutti i giorni deve ascoltare lei. Una buona notizia da un paese lontano è come l'acqua fresca a una persona stanca e assetata. La parola Vangelo, cos'è letteralmente? Buona notizia. Un Vangelo da un paese lontano. Sapete, Vangelo vuol dire buona notizia. Quindi potremmo anche scambiare un Vangelo da un paese lontano. È come l'acqua fresca a una persona stanca e setata. Io ringrazio Dio per le persone che mi hanno parlato del Signore. Ringrazio Dio per il fratello che ha scritto un libro sulle profezie degli ultimi tempi che io ho letto, e attraverso quel libro ho cominciato a leggere il Vangelo, e leggendo il Vangelo ho conosciuto Gesù. Quanto è bello portare la buona notizia alla gente. Cioè, noi abbiamo un messaggio di vita e di speranza. Non è una brutta notizia, è una bella notizia. Quindi dovremmo anche portarlo con gioia, anche se non sempre viene ricevuto con gioia. Ma noi diamo lo stesso. Anche l'altro giorno, quando eravamo a Castelfranco con i ragazzi della scuola superiore, devo dire che la maggior parte hanno ricevuto con gratitudine e gioia, e mi ha fatto molto piacere. Però c'erano quelli che ci disprezzavano, quelli che dicevano anche parole, quello che è tipo sdegno. Però guarda, io prenderei anche 1000 sdegni se solo uno di quei ragazzi legge quel Bibbia e si converte al Signore. E un giorno incontrerò in cielo e dice: sai che tu mi hai dato quella Bibbia quel giorno a Castelfranco, e io ho conosciuto Gesù Cristo come mio Salvatore. Vi ho raccontato mai la storia quando ero a Las Vegas? Sicuramente qualcuno non ha sentito questa storia. Quando eravamo nella tenda di Cristo Esposto, andavamo fuori a evangelizzare tutti i giorni. E Las Vegas, come potete immaginare, è una città dura. Sai, vanno tutti lì a fare peccato, no? Quindi non sono molto contenti, tu vieni lì a parlare di Gesù. E lì noi andavamo, ci portavano in centro di Las Vegas col furgone ogni mattina, e avevamo il pranzo a sacco. E eravamo lì tutto il giorno, fino alla sera, a evangelizzare. E mi ricordo un giorno, io ero lì tutto il giorno, avrei avuto, e non esagero, 1000 persone che mi hanno mandato, voi sapete dove. Era verso la fine della giornata, e io ero stanco, ero molto scoraggiato. E dico, mamma mia, gente, proprio nessuno mi vuole sentire, no? E mi ricordo, io ero quasi per arrendermi e dire, basta, cosa serve stare qui a fare questo carnalmente. Mi è passato un uomo e sono andato per darlo un opuscolo, no? Però lui non mi ha visto e continuato sul marciapiedi. Là è un fiume di gente che passa lì in centro di Las Vegas, e poi lui si allontanava da me e ha detto, ma vado lì a E poi dentro di me ho detto, ma a cosa serve? Anche lui la rispingerà. Cioè dentro di me facevo questo ragionamento, no? E poi lo Spirito Santo mi ha compunto. Il Signore mi ha detto, non importa se lui la rispinge, tu vai a darlo lo stesso. Quindi questo tempo lui era già tipo un isolato lontano da me. Quindi sono corso verso di là, mi sono piazzato davanti a questo uomo e ho detto, guarda, Gesù ti ama. Voglio darti un messaggio del Vangelo. E lui si è fermato, ha cominciato a leggere. Ho cominciato a parlare del Signore, lui era molto aperto. E quell'uomo si è convertito lì sul marciapiedi, ha pregato e accettato Gesù nella sua vita. Ha cominciato a piangere lì in mezzo al marciapiedi. Tutta la gente, sai, tipo i demoni ci circondavano, ci guardavano. Chi sono questi pazzi, no? Ma guarda, io avevo una gioia dopo. Ha detto, Signore, vedi, magari era uno fra 5.000, non sappiamo mai. Il giusto che vacilla davanti all'empio è come una fonte torbida e un sorgente inquinata. Anche qui potrebbe avere due significati o due interpretazioni. Uno, un giusto che si inchina, si abbassa davanti a un malvagio. È una cosa che non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere i malvagi che si inchinano davanti ai giusti. E quindi il Signore dice che è come un fonte torbida, un sorgente inquinata. Or può essere che questo vacillare è quando un credente, un giusto, dà una brutta testimonianza, no? A me, no, a me un po', quando stavo meditando oggi su questo, no? Che noi siamo al lavoro, magari è 6 mesi che diamo una buona testimonianza e poi vacilliamo un po', no? Lasciamo la carne un po', ci arrabbiamo. E cosa succede? Vi è capitato o solo a me è capitato, no? Cosa poi malvagio? Ah, vedi, tu sei uguale. Perché se sbagliamo davanti a un fratello, il fratello ci perdonerà. Almeno si spera, amen? Per i non credenti, magari camminiamo per 10 anni con una testimonianza perfetta, poi una volta vacilliamo e torbidiamo quelle acque pure. Mangiare troppo miele non è bene e ricercare la propria gloria non è gloria. E certamente noi dobbiamo cercare la gloria di Dio. L'uomo che non sa dominare la propria ira è come una città smantellata senza mura. Quindi qui Salomone paragone, cioè la vita di una persona, la nostra vita personale, come una città che non ha difesa, una città esposta. E lui dice che un uomo, o anche una donna, che non può dominare il proprio spirito, è come una città che è senza difesa, è come un... vuol dire che proprio spiritualmente, interiormente, non ha nessuna forza. Perciò anche la parola di Dio dice che un anziano non può essere un uomo iraconda, uno che subito perde le staffe, no? Perde la pazienza. E anche Salomone dice che un uomo che non sa dominare la propria ira, in un certo senso nessuno di noi umani riusciamo a dominare noi stessi. Amen. Ma Gesù sì, Gesù può dominarci se noi lo permettiamo. Amen, preghiamo. Signore, grazie. Non vogliamo essere come una città scoperta, debole, ma che la nostra forza sia in te, Signore. Signore, che anche domani tu ci darai quella parola nel momento giusto. E io prego per i miei fratelli, per me stesso, che saremo più sensibili a te, Spirito Santo. Quando tu vuoi manifestare anche i tuoi doni in noi, magari quella parola di saggezza, quella parola di conoscenza, quella parola profetica, che noi saremo sensibili alla tua voce, comprenderemo che quel pensiero è venuto da te. E prego per ogni di noi in questi giorni possiamo vedere te usarci, Signore, in modo soprannaturale, disseminare una parola giusta nel momento giusto, che sarà come quelle pome d'oro, Signore. Signore, grazie per Salomone, grazie per la saggezza che hai dato a noi questa sera attraverso la sua vita. Amen. Amen. Dio vi benedica.